Ancora una volta, da parte del vostro Enzo, un caro saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte ad aspettarci ogni giorno. Bene, possiamo proseguire il nostro cammino lungo questo percorso straordinario che è il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Ieri ne abbiamo già studiato alcuni tratti. Proseguiamo quindi attraverso questo capitolo che parla di Gesù come la vera vite, di Dio che è il Padre, il vignaiolo, e noi che abbiamo creduto in Gesù come tralci. Abbiamo parlato anche del portare frutto. Continuiamo ora la nostra lettura del capitolo 15 di Giovanni, leggendo i versetti dal 10 al 14. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando. Spesso cantiamo canti che dicono qualcosa come «Gesù è un caro amico» e «non c'è amico uguale a Gesù». Chiamare Gesù mio amico è molto piacevole, sentimentale, ma può essere in un certo senso sbagliato. Se dico che il Presidente della Repubblica è mio amico, lo abbasso al mio livello. Se lui dice che sono suo amico, allora è un'altra cosa. Ascolta quello che Gesù dice. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. Forse non abbiamo bisogno di tutte queste cose sentimentali al giorno d'oggi, ma abbiamo bisogno di un cuore onesto, desideroso di ubbidire. Stiamo facendo ciò che Gesù ci comanda di fare? L'obbedienza è fondamentale per dimorare in Lui. Torniamo al versetto 9 del capitolo 15. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Dimorare è una comunione continua. Questa è la relazione tra la vite e i tralci. Un coltivatore di frutta non deve mai dire ai rami di dimorare sull'albero, altrimenti non ci sarà alcun frutto. Non deve mai stare in piedi di notte per controllarli e non sarà mai arrivato a casa di sorpresa trovando i rami che gironzolano lontano dagli alberi. Essi dimorano, portano frutto. Forse pensi che questa cosa sia ridicola. In ogni caso, molti credenti credono di poter vivere come vogliono nel peccato e succede questo tutta la settimana e al sabato sera poi per venire a servire il Signore alla domenica. In chiesa c'è un certo ripensamento. Molti cercano di vivere così per anni. Amica, amico, dobbiamo essere in continua comunione con il Signore per portare frutto. Questo significa che quando ti alzi al mattino, quando sei alla scrivania, quando guidi la tua auto per le strade, tu dimori in costante comunione. Leggiamo ora tutti insieme i versetti dal 5 all'11 di Giovanni capitolo 15. Io sono la vite, voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Poiché noi abbiamo una volontà libera, possiamo rompere la comunione con Dio permettendo al peccato di entrare nella nostra vita, muovendoci al di fuori della volontà di Dio o essendo coinvolti con le cose di questo mondo. Egli vuole che dimoriamo in Lui, così porteremo molto frutto. Notate qui che c'è una somiglianza alla parabola del seminatore. Ricordate che alcuni semi caddero sulla buona terra e portarono 30 volte tanto. Questo è frutto. Alcuni dei semi portarono 60 volte tanto, che è frutto. Altri semi portarono 100 volte tanto, che è molto frutto. Dio vuole che noi portiamo molto frutto. Voglio dire ancora una volta che il frutto di cui si sta parlando è il risultato, l'effetto della nostra salvezza. Non si sta parlando di come essere salvati. Paolo usa un'altra immagine per questa stessa cosa. Andrò a leggere da Prima Corinzi, capitolo 3, i versi dall'11 al 14. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Il tralcio che non dimora in Cristo è gettato via come il tralcio e si secca. Gli uomini li raccolgono, li gettano nel fuoco e poi li bruciano. Questo è ampliato in Prima Corinzi, capitolo 3, verso 15. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Una delle cose più tristi è che oggi quasi ogni credente crede che la normale vita cristiana sia un fallimento. Pensano che portare molto frutto sia proprio fuori questione, qualcosa di eccezionale, e si accontentano di vivere a un basso livello, accontentandosi di portare poco frutto. Ricordate piuttosto che il Signore vuole che produciamo molto frutto. Ribadiamo il concetto che la promessa di risposta sicura alle preghiere è a una condizione. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Significa quindi essere obbedienti al Signore, così avremo delle preghiere efficaci. Lo scopo principale del dimorare e della preghiera è che il Padre possa avere gloria. Questo elimina la preghiera per ragioni egoistiche. La questione è portare frutto. Dio è glorificato quando portiamo frutto. Il Signore vuole farci godere la vita. Uno dei frutti dello Spirito è di avere gioia nella nostra vita. Un credente che porta frutto si divertirà molto nella sua vita. Ci sarà divertimento ad andare allo studio biblico, ci si divertirà nel servire il Signore, nel fare molte altre cose con piacere. Una vita in comunione con Cristo è una vita nella gioia. Leggiamo ora i versetti dal 12 al 17, dal capitolo 15. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ricordatevi che in questo discorso Gesù sta parlando ai credenti. Dobbiamo amarci l'un l'altro, come ci ha amato Lui. È triste vedere cristiani che non vanno d'accordo, litigano, rifiutando questo comandamento del Signore. Lo Spirito di Dio non lavora in una tale situazione. Amare come ci ha amato Gesù significa dargli molta importanza. Solo lo Spirito di Dio può produrre questo amore nelle nostre esistenze. Il test proposto è quello di dare la vita. E chiediamoci, siamo disposti a dare la vita per i nostri amici? La vita cristiana comunque non è fatta di buoni proponimenti. La vita cristiana è seguire le istruzioni di Gesù Cristo. E le istruzioni sono abbastanza chiare. Se segui queste istruzioni, porterai frutto. Gesù ha dato la sua vita per noi. Egli ci chiede di obbedirgli. Gesù è nostro amico perché è morto per noi. Lui ha superato il test. Noi siamo suoi amici quando obbediamo ai suoi comandamenti. Gesù non chiede a noi tutti di morire per lui. Siamo amici di Gesù se osserviamo tutto quello che ci comanda. Ora ci dice che egli ci ha aperto il cuore. Dio si vuole manifestare a noi. E ricordatevi di come aveva cercato Abramo per rivelargli il suo piano, perché Abramo era suo amico. Gesù dice ora che egli ci ha rivelato le cose di Dio. Questo è ciò che fa un amico. Da quante persone puoi andare e aprire il tuo cuore? Una delle cose che dovrebbe caratterizzare un cristiano è che si può andare da lui e dirgli i propri problemi e ricevere comprensione, aiuto, incoraggiamento da lui. Ecco come dovremmo amarci gli uni gli altri. Notate ora Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Molti credenti, scoraggiati, vanno al Signore dicendo: Signore, tu mi hai chiamato, mi hai scelto e io sono tuo figlio, sono sotto la tua responsabilità. Questo ridà coraggio e questa è la fede. Il piccolo gruppo dei discepoli di Gesù sta per sparpagliarsi nel giro di poche ore. Il pastore sarà crocifisso, le pecore saranno disperse. Proprio in questo frangente Gesù dice loro: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Il suo grande proposito è che noi portiamo frutto. Non un frutto che passa via, ma un frutto che rimane. Deve essere tutto nella sua volontà. Se dimoriamo in Gesù, possiamo quindi chiedere nel suo nome. Ancora una volta Gesù pone enfasi sul portare frutto, affermando ancora che dovremmo amarci gli uni gli altri. Questa dovrebbe essere la relazione tra i credenti. C'è anche una relazione col mondo, ed ora Gesù entra in argomento. Leggiamo i versetti dal 18 al 25 di Giovanni, capitolo 15, che parlano appunto della relazione col mondo. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa, ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Nei versetti precedenti abbiamo visto come i seguaci di Gesù dovevano essere obbedienti, erano amati e scelti da lui, ma nei confronti del mondo le cose sono diverse. Osserva ciò che accadrà se sei un figlio di Dio. Il mondo ti odierà. Credo che la popolarità di un credente possa essere un'indicazione di come egli stia rappresentando Cristo al mondo. Non credo che un credente possa essere troppo popolare nel mondo. Nessun credente ha il diritto di essere più popolare di Gesù. Attenti a non scendere a compromessi pur di essere famoso. Il mondo non amerà un vero figlio di Dio. Il mondo ti amerà se sei del mondo. Non devi comportarti stranamente oppure essere super spirituale. Il mondo ti odierà se tu sei un figlio di Dio. È difficile questo, specie per i giovani che desiderano molto essere famosi e vivere tranquilli. Diciamo ai nostri giovani cosa dice il Signore. Non devono aspettarsi di essere famosi agli occhi del mondo se sono figli di Dio. Non cercate di essere più grandi del vostro Signore. Il servo non deve essere più famoso del Maestro. È detto che il mondo odierà i seguaci di Gesù perché odiano Lui, e chi odia Lui odia anche il Padre. Il mondo non ha scuse per il fatto di rifiutare Gesù. Ha avuto la possibilità di vedere le opere che Gesù ha compiuto, ma le ha rifiutate. Chi odia me, odia il Padre. Abbiamo letto questa frase, molto importante. Il mondo non odia l'idea di Dio, qualcosa di vago lassù. È Cristo che essi odiano. Gesù lo dice chiaramente. In questo stesso Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 19, l'Apostolo Giovanni esprime così un concetto sul giudizio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Essi mi hanno odiato senza motivo. Non c'è motivo per odiare Gesù. La causa è nel cuore pieno di peccato degli uomini. Gesù cita questo come adempimento dei Salmi 35 verso 19 e 69 verso 4, quando dice che lo hanno odiato senza motivo, senza ragione. Essi odiano Gesù Cristo perché li ha messi di fronte alla luce, una luce che metteva in evidenza le loro opere malvagie. Gesù termina questa sezione negativa in cui si parla di odio dicendo nei versetti 26 e 27 del capitolo 15 di Giovanni: ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Lo Spirito Santo quindi testimonierà di Cristo. Se il Signore Gesù Cristo è reale per voi, questa è opera dello Spirito Santo. Un modo per dire se lo Spirito di Dio è all'opera è se Cristo viene glorificato. Se il Signore Gesù non è reale per te come tu vorresti che fosse, chiedi allo Spirito di Dio di compiere un'opera nel tuo cuore. Abbiamo bisogno della realtà di Cristo nei nostri cuori, nelle nostre vite. Gesù disse ai discepoli che essi avrebbero testimoniato di Lui, ed essi infatti lo fecero. È proprio la testimonianza di Giovanni sul Signore Gesù Cristo che stiamo studiando ora. Nessuno al di fuori degli apostoli poteva testimoniare in questo modo, perché essi sono stati con Gesù fin dal principio. E possiamo voltare pagina, giungendo al capitolo successivo, il 16 del Vangelo secondo Giovanni, capitolo che conclude il discorso svoltosi nella sala dell'ultima cena. Qui vedremo che Gesù promette che in sua assenza lo Spirito Santo sarà con loro. Prima abbiamo imparato che i suoi avrebbero dovuto amarsi l'un l'altro. Il fatto che ci venga ordinato di amarci suona come un rimprovero, perché ci ricorda che non siamo poi così affatto attraenti, amabili, come pensiamo di essere. Abbiamo bisogno di un aiuto sovrannaturale che ci consenta di amarci l'un l'altro. Abbiamo anche detto che dobbiamo identificarci con il Signore Gesù e che questo provoca l'odio del mondo verso di noi. Gesù aveva dichiarato ai suoi discepoli che se egli non si fosse manifestato, essi non avrebbero conosciuto il peccato. Questo non significa che essi non avrebbero commesso peccati personali, ma che la sua venuta aveva rivelato che le loro colpe personali, individuali, non erano niente in confronto all'immenso peccato di rifiuto del Salvatore del mondo e del Signore della gloria. Rigettare Gesù Cristo è peccato più grave, il solo che porterà le persone all'inferno, e da questo peccato i discepoli verranno messi in guardia nel prossimo capitolo. Bene, vedo che il tempo a mia disposizione anche oggi sta terminando, quindi mi fermo qui. Vi rinnovo l'appuntamento al nostro prossimo incontro. Io sarò qui a aspettarvi e mi auguro dall'altra parte sempre più numerosi. Ciao, a presto.